Salve a tutti, ascoltatori di RCB, Radio Città Bollate. Siamo ancora qui per un appuntamento speciale, il nostro appuntamento delle 16 della domenica, perché oramai questo è lo spazio riservato a un programma di approfondimento, curato sempre dalla nostra Marinella, a cui poi lascio la parola. Io vi invito appunto a sintonizzarvi sempre sugli FM 101.7 sul sito www.rcbradio.it. Oggi vi presenta lei due ospiti del cambiamo un po' tematiche rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. L'appuntamento è sempre quello sulla stessa barca, questo è il titolo dei nostri speciali e appunto lascio la parola alla nostra Marinella.
Grazie Cristian, un saluto ai radioascoltatori e un benvenuto ai nostri ospiti. A padre Daniele Moschetti, missionario comboniano che da alcuni anni vive a Castel Volturno, al nostro parroco Maurizio Pessina e a Giuseppe Dusi, referente laico della Caritas cittadina. La parola che ci farà da guida in questo incontro ispirato all'enciclica Fratelli Tutti sarà vicinanza. E introduco la chiacchierata di oggi proprio con le parole di Papa Francesco. Bisogna pensare al noi e cancellare il tempo dell'io. O ci salviamo noi o non si salva nessuno. La speranza si semina con la vicinanza. Nessuno si salva da solo. Se non ti avvicini per fare in modo che tutti siano salvati, neppure tu ti salvi. Partendo da queste parole, volevo chiedere a Giuseppe, referente appunto laico della Caritas cittadina, qual è stata l'attività della Caritas durante la pandemia a Bollate e quali bisogni nuovi sono emersi, se siete riusciti a dare una risposta e se sì, come?
Innanzitutto buongiorno a tutti, gli ascoltatori e anche gli amici interlocutori. Dunque, come tutti, la pandemia all'inizio ha messo in grossa difficoltà anche noi, in quanto facevamo fatica a conciliare la continuità dell'azione di aiuto, l'ascolto, l'aiuto alimentare, l'aiuto del vestiario, eccetera, con la salvaguardia della salute dei nostri volontari, tutti più o meno avanti nell'età e a cui era sconsigliato di uscire di casa. Del resto non potevamo non garantire almeno l'aiuto alimentare alle famiglie che si trovavano in difficoltà. Abbiamo quindi pensato che forse anche noi dovevamo chiedere aiuto. E con coraggio ci siamo messi a cercare chi poteva darci una mano. Abbiamo pensato in primis all'amministrazione comunale, che infatti attraverso la Protezione Civile ci ha consentito di far arrivare i pacchi alimentari direttamente al domicilio dei nostri assistiti. Questa collaborazione con l'amministrazione comunale si è via via consolidata, tanto che in accordo con i suoi servizi sociali ci è stata affidata l'intera gestione dell'aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà della città. Non solo, ma la Caritas è stata inserita nel comitato Covid del Comune, che è l'organismo istituzionale che era stato creato apposta in questa situazione pandemica. Siamo poi riusciti a coinvolgere anche il gruppo giovanile della parrocchia, che ci ha dato una grossa mano nella raccolta degli alimenti e nel loro inscatolamento. A tutt'oggi, assieme ai volontari della San Vincenzo, che sono un po' il braccio operativo della Caritas per quanto riguarda l'aiuto alimentare, stiamo aiutando, dal punto di vista alimentare, 94 famiglie, raddoppiate dall'inizio della pandemia e con il 35% di famiglie extracomunitarie. Sono stati inoltre dati in contributo per buoni spesa e interventi vari circa 25.000 euro proveniente da offerte di fedeli e concittadini e a 11 famiglie in situazioni di particolare difficoltà sono stati erogati più di 20.000 euro provenienti dai fondi diocesani. Anche gli anziani soli che non potevano uscire e non avevano supporti familiari hanno potuto ricevere la spesa a domicilio grazie all'iniziativa Due Mani in Più, che vede uniti i volontari di Permano Caritas con la COP e i suoi volontari e quelli del CPS Coordinamento Promozione Solidarietà. E questa è un'iniziativa attiva tutto l'anno, ma che durante la pandemia ha avuto un forte incremento dalle circa 30 spese settimanali che si facevano normalmente, si è arrivati nella primavera scorsa a farne 90. I nostri sportelli purtroppo continuano a rimanere chiusi, ma rimaniamo comunque attivi con una segreteria telefonica che ci consente di far fronte alle situazioni di emergenza, convocando le persone su appuntamento. Volevo fare infine due considerazioni che ci danno un po' di speranza per il futuro. La pandemia ha fatto sviluppare una nuova forma di organizzazione del servizio di aiuto, caratterizzato dalla stretta collaborazione tra comunità religiosa, comunità civile e, cosa molto importante, la comunità giovanile. La pandemia, seconda considerazione, ha portato sì tanti problemi, ma ha anche fatto scaturire tante e nuove risorse. Ed è solo grazie al senso di solidarietà che ha contagiato un po' tutti che siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto. Questo un po' in sostanza, quindi la considerazione finale è che ci siamo ritrovati tutti sulla stessa barca, ecco, ci siamo dati veramente tutti una mano.
Ecco Giuseppe, durante il lockdown la Caritas ha lanciato anche una raccolta per la comunità di Castel Volturno, dove appunto opera Padre Daniele. Ma perché la Caritas cittadina si è fatta carico di questa richiesta apparentemente così lontana dal vissuto della nostra città?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che come Caritas abbiamo sempre cercato di mantenere uno sguardo di apertura ai problemi del mondo, tanto che le iniziative caritative che abbiamo promosso in tanti anni, soprattutto nei tempi forti, sono state quasi sempre caratterizzate da un'attenzione ai vicini in avvento e un'attenzione ai lontani in quaresima. Per cui quando Marco Moschetti ci ha inviato la richiesta di aiuto di Padre Daniele, abbiamo subito capito che non potevamo non dare una mano e che l'emergenza che stavamo affrontando sul nostro territorio non era minimamente paragonabile a quella che stava vivendo lui con i nostri fratelli immigrati africani. E quindi, consapevoli del fatto, come dice Papa Francesco appunto, che siamo tutti nella stessa barca, ci siamo messi in moto per cercare di trovare il modo per aiutarlo. E quindi, in accordo con Don Maurizio, attraverso il coinvolgimento dei volontari del gruppo Caritas, del Centro Aiuto alla Vita, del gruppo missionario e di altri parrocchiani di buona volontà, siamo riusciti ad inviargli un contributo in denaro. È sicuramente stata una piccola cosa, ecco, una piccola goccia d'acqua nel mare dei problemi che Padre Daniele stava affrontando. Ma per noi fondamentale per testimoniare a lui e ai suoi fratelli la nostra vicinanza e condivisione. Quindi.
Grazie Giuseppe. Io volevo proprio approfittare della presenza di Padre Daniele per conoscere un po' di più la realtà di Castel Volturno, perché di fatto noi lo conosciamo, ne abbiamo sentito parlare sempre e solo per eventi di cronaca, ma sicuramente Padre Daniele ha un'esperienza molto diversa di Castel Volturno e delle persone che vi abitano. Ce ne parli un po', Padre?
Sì, Marinella, grazie mille, grazie a te, grazie a Giuseppe, grazie a Don Maurizio e a Marco appunto che vi siete fatti tramite di questo aiuto, quindi davvero dico grazie a tutta la comunità di Bollate e della parrocchia e tutti i gruppi e associazioni perché, come ha detto appunto Giuseppe, sicuramente è stato una goccia importante come tantissime altre gocce, giustamente Madre Teresa si riferiva sempre a ognuno porta la sua goccia, tante gocce logicamente fanno un mare, o almeno fanno un fiume, magari fanno un lago e poi dopo magari fanno anche un po' di oceano. Allora questo è importante che ognuno porta il contributo. Quindi per noi quella situazione di pandemia iniziale, almeno la prima ondata, e poi adesso siamo in seconda, boh, forse saremo alla terza, non lo so. Comunque, davvero, la nostra situazione è che Castelvolturno, prima di tutto, sono quasi 40.000 abitanti, su un litorale di 27 chilometri sul mare, davanti all'isola di Ischia, vicino a Pozzuoli e vicino a Napoli, logicamente, ma è in provincia di Caserta. È una realtà abbastanza, dagli anni 60 e 70 era una zona turistica bellissima, davvero, con parchi, ville, di seconde e terze case dei ricchi, appunto, di Napoli, di Roma, di Caserta. E poi però cambia tutto, perché dagli anni 80, fine anni 80, i vari terremoti e bradisismi di Napoli, Pozzuoli e poi quello dell'Irpinia, ricordate, cambiò tutto, perché le seconde e le terze ville e gli hotel costruiti per il turismo di quei tempi, dei tempi d'oro, Castelvolturno cambiò volto e quindi diventò davvero un po' la residenza di molti terremotati italiani che venivano da Avellino, da Napoli, da Pozzuoli, da tante altre parti che avevano problemi. Però tutto cambiò ancora quando cominciarono le prime ondate, quindi lavorare nei campi, a lavorare nell'edilizia dei migranti, i primi migranti. Quindi questa è stata proprio la conformazione di un cambiamento enorme di Castelvolturno, da una grande, una cittadina che veramente faceva gli anni 60 e 70, era meglio ancora di Rimini, è diventata invece poi purtroppo in mano alla Camorra, in mano a tante altre situazioni, è cambiato proprio tutto il panorama, e sono arrivate migliaia di immigrati, cui la maggioranza soprattutto sono africani, certo ci sono dell'est, anche dall'Iran, da altri posti, però su 40.000, 20.000, 22, 23 italiani, il resto sono africani o dell'est. E quindi diciamo che c'è dai 10 ai 15 irregolari, chiamiamoli così, ma nessuno è regolare su questa terra, però il problema dei documenti nello Stato italiano sono irregolari e soltanto 4.000-5.000 sono registrati al comune. Quindi queste case, che sono tante, sono lasciate andare, veramente ormai questi 20-30 anni sono le case che erano un tempo erano bellissime, sono diventate veramente lasciate andare, e alcuni davvero, molti speculano su queste realtà qui, perché abbiamo tante case sfitte, oppure si affittano ma a 200-300 euro, magari senza acqua, senza la luce, e metti magari con dentro 3, 4, 5, 10 persone. È una situazione difficile, perché alcune zone di Castelvolturno sono prevalentemente queste, dove c'è un 50% di africani e anche di altre nazionalità, e gli altri anche di italiani con grandi, grandi problemi. Soltanto un dato per farvi capire, abbiamo 850 persone che sono agli arresti domiciliari. Quindi capite che sono numeri di grandi città come potrebbe essere Milano, 850 persone arresti domiciliari. E quindi insomma sono sfide grandi, e quel tempo lì davvero per noi, quando appena di marzo, questa gente, queste migliaia di persone lavorava appunto nell'agricoltura, lavorava appunto nell'edilizia, lavorava appunto sulle spiagge, negli hotel, nei ristoranti, in tanti, molto spesso sfruttati, 10-12 ore, 14 ore, oppure nelle fattorie, quindi nelle stalle di bufale, perché noi abbiamo la migliore mozzarella d'Italia e del mondo, direi, comunque, e questo è un prodotto di questa zona, e qui ci lavorano, guarda caso, molti pakistani e molti indiani, e tutta la zona di Caserta, perché era una palude questa zona, no? L'Agropontino è la zona, diciamo, sopra Napoli, quindi verso Caserta, e quindi sono migliaia e migliaia che lavorano anche in questo settore. E quello è stato un momento difficile, perché nemmeno il comune riusciva a capire cosa fare, e noi ci siamo organizzati appunto con il Centro Fernandez, che è della diocesi di Capua, che è un centro di accoglienza della diocesi di Capua di immigrati. Noi come missionari comuniani, che abbiamo una parrocchia ad personam per gli immigrati, che è all'interno di questo centro del Centro Fernandez della diocesi di Capua, e poi anche Emergency, poi anche appunto centri sociali, associazioni, la Caritas di Caserta. Abbiamo cercato di fare unione, comunità insieme, e siamo dati un nome, Castelvolturno Solidale, e ci siamo proposti al comune di aiutare queste persone, tutte le persone. Non volevamo mettere nessuno fuori dalla barca. Non erano soltanto per gli immigrati, ma era anche per gli italiani che stavano male. Era importante rispondere a questo grande, perché per noi non era mettere prima gli italiani. Purtroppo noi abbiamo un comune che è Lega e Fratelli d'Italia, e si era partito solamente sugli scuole sugli italiani. Per noi, come chiesa e come associazionismo, come società civile, era veramente importante essere davanti a tutti, tutti i fratelli, tutte le sorelle, e quindi senza colore, senza cultura, senza nazionalità. Quindi abbiamo voluto immergerci anche noi. Abbiamo fatto 3 mesi a distribuire pacchi, quindi abbiamo messo proprio anche quei fondi che ci sono arrivati da voi e anche tanti altri esattamente al servizio. Da tutta Italia siamo stati veramente sorpresi, che siamo arrivati quasi a 60.000 euro da tantissimi amici, vicini o lontani. Diciamo che forse magari non lo sapete, però uno fra i primi che ha risposto all'appello, oltre a voi, è stato proprio Papa Francesco. Perché Papa Francesco, guarda caso, attraverso Krajewski, il cardinale Krajewski, l'elemosiniere del Papa, fu uno dei primi, quando lanciammo quell'appello, che era il lunedì di Pasqua, appunto mi telefonò il martedì mattina, subito alle 10, e mi chiese: ma padre Daniele, salve, buongiorno, io sono qui a nome del Papa Francesco, appunto ditemi cosa avete bisogno, mamma mia. Allora, ho detto va bene, io ero sorpreso appunto di questa telefonata, e quindi ho spiegato un po' la situazione, e mi ha detto sì, ma quanto devo darle? Ma io non avevo quantificato. E poi ha quantificato lui, quindi ci ha dato 20.000 euro. E avevamo 4 parrocchie lì a Castelvolturno, noi più altre 3, ha voluto dare appunto 5.000, che poi noi abbiamo fatto in questo modo. Poi alla fine abbiamo fatto metà, abbiamo messo nel fondo comune di tutte queste organizzazioni di Castelvolturno Solidale, e l'altra metà l'abbiamo data esattamente alle parrocchie, proprio per arginare direttamente dalle parrocchie stesse un aiuto concreto di cibo o di medicine o di pannolini o anche delle bombole del gas, perché dopo un mese molti degli immigranti, molti degli italiani non avevano più bombole da far cucinare, quindi non era soltanto portare da mangiare, ma poi anche quando finisce il gas e non potevano uscire, perché appunto c'era un discorso ancora di pandemia, e abbiamo attivato anche questo servizio importante. E insomma è stata una cosa interessante, perché poi appunto questa... Siamo tutti sulla stessa barca il 27 marzo, quando Papa Francesco era da solo in Piazza San Pietro, è diventata una realtà per noi concreta, perché lì eravamo tutti fratelli e sorelle, perché eravamo veramente in una situazione difficilissima. E insomma, siamo riusciti a passarci in questi 3 mesi. L'opportunità, quando hanno cominciato un po' a diminuire un po' le condizioni da parte del governo, i migrati immediatamente sono ritornati appunto a lavorare dove potevano, a cercare, perché come sapete molti poi non hanno più riaperto né di ristoranti o di altre, ma anche raccolte nei campi o altri tipi di lavoro in edilizia, e quindi accettare tutto ciò che era possibile. Questo un po' aumenta ancora lo sfruttamento, no? Perché si lavora più ore e si prende di meno. E questo è veramente sopravvivenza, e questa è una delle cose, delle piaghe più grosse che in questo momento, nella seconda ondata, abbiamo verificato. E tentiamo ancora, stimolando ancora il comune, hanno ricevuto dei soldi proprio anche dal governo per queste situazioni, hanno speso metà di quello che avevano ricevuto, però non avevano speso l'altra metà, quindi anche noi stimolare anche comune a rispondere a quelli che sono soldi dei cittadini, non sono soldi del comune, sono soldi dei cittadini, di tutti i cittadini, anche quelli che sono invisibili, perché si parlava degli invisibili, mi sono capito, ma non ci sono solamente stranieri regolari registrati, ma ci sono anche tante migliaia da noi, dai 10 ai 15 mila, che non sono registrati, e quindi questi qui non è che non mangiano, mangiano, e guarda caso, per fortuna, la pandemia non ha toccato grandissimamente gli immigrati. Se fosse stato così, sarebbe stato davvero un disastro. E invece anche questa cosa ci prova che su tutta Italia, non soltanto a Castel Volturno, che gli immigrati, e comunque in questo caso gli africani, non erano stati toccati, o pochissimo. Pochi sono morti, pochissimi, oppure sono stati colpiti positivamente da questo virus. Quindi un po', anche se purtroppo poi alcuni politici hanno usato ancora questo come gli untori, come le persone che stanno portando disastri, sono discorsi che non devono entrare anche sulla bocca anche di noi cristiani o di noi parrocchiani o di sacerdoti, perché è molto pericoloso, e quindi proprio questo ci fa innalzare muri e non costruire ponti. Poi crea una disaffezione al discorso di essere attenti, di aprire il cuore, la mente e anche la porta a persone che vengono qui e che davvero ci mostrano il volto di Gesù Cristo, sofferente, con grandi difficoltà, con tutte le difficoltà che possono portare, ci mancherebbe, però è un nostro dovere, è anche e soprattutto una grande ricchezza quando si scopre la positività e bellezza di questa dimensione di umanità diversa, ma comunque uguale.
E mi collego proprio a quest'ultima parte della sua testimonianza, padre, per chiederle questo. Lei è molto in sintonia con l'approccio di Papa Francesco alla missionarietà, no? Non è un caso che il Papa abbia scritto la prefazione al suo libro sul Sud Sudan e, come dire, sia intervenuto con quell'episodio che lei ci ha raccontato. Ecco, cosa possiamo fare noi per promuovere un cambio di prospettiva sul fenomeno dell'immigrazione in modo da non averne più paura?
Sì, beh, sai, noi questa parola dello stare sulla stessa barca la stiamo portando avanti da questo tempo, da quel 27 marzo, perché abbiamo già fatto delle trasmissioni anche noi. Mi fa piacere che anche voi abbiate scelto questo slogan, che è uno slogan, ma poi comunque una realtà. Non è soltanto uno slogan di Papa Francesco o di noi che ci piace toccarlo, ma è una realtà, perché o ci salviamo insieme noi oppure si soccombe tutti. Lo abbiamo visto nell'ecologia, l'abbiamo visto nel creato, il continuo cambio climatico che esiste in questi tempi, ormai è un dato di fatto, anche se qualcuno lo nega. E poi anche questo virus è comunque qualcosa che non è voluto certamente da Dio, come qualcuno ha anche addirittura detto, ma è prodotto anche dall'uomo, dal mondo animale, ma anche da quello che stiamo distruggendo in giro per questo mondo, e il mondo animale è dove a volte vengono questi virus. Quindi proprio per questo noi abbiamo, sia come missionari, ma anche le persone che hanno lavorato in questa dimensione, stiamo portando avanti varie iniziative. Una delle tante iniziative che stiamo spiegando, per esempio, in questi tempi, proprio con il titolo Stiamo nella stessa barca, l'enciclica proprio di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Capitolo per capitolo, ogni giovedì alle 8:30, noi, io e padre Sergio, e anche un amico a Roma, stiamo facendo questa riflessione. Perché Francesco, in quella enciclica, ha fatto una sintesi di tutto quello che sono questi 8 anni di pontificato, dove è partito da quello che era l'Evangelii Gaudium, cioè vuol dire quello che Francesco il Santo aveva ricevuto, la domanda che aveva fatto a Gesù su quel crocifisso: che vuoi che io faccia, no? Vai e ricostruisci la mia chiesa. E questo, per me, l'Evangelii Gaudium ha rispettato proprio questo mandato che Francesco ha sentito, Papa Francesco ha sentito, come Santo Francesco, e quindi un po' ricominciare le riforme che sta portando avanti nella Chiesa, una lettura molto attenta all'umanità, dove c'è un'umanità che soffre e grida, no? Quindi questo grande grido di dolore, allo stesso tempo è anche il credo di Dio che ci dice a noi, no? A tutti noi, ecco, di essere attenti, di crescere nella umanità, perché attraverso questa umanità ci nutriamo di una spiritualità. E senza un'umanità attenta ai valori è difficile che poi noi possiamo vivere una spiritualità sana e attenta veramente agli altri, e quindi al noi e non al io. E quindi dopo quella, esattamente, Francesco ha scritto un'altra, sì, che è proprio Laudato Si. Laudato Si portava proprio il discorso della creazione, quindi il creato. Quindi di nuovo il grido della natura, il grido del giardino dell'Eden, donatoci da Dio, e poi soprattutto è quello del grido del mio fratello e sorella. In un certo senso è Caino dove sei, no? Quindi è questo che in un certo senso ci sta dicendo, no? È anche quello di uscire fuori questi abeli che molto spesso sono vittime innocenti sacrificati a un potere che davvero diventa assurdo, no? Un potere dei ricchi, un potere di una elite che non vuole cambiare un sistema economico che sta creando pochi ricchi e milioni e miliardi di poveri. E questa è una grande sfida. E Francesco proprio ci sta dicendo queste cose attraverso tutte queste. E poi l'ultima, Fratelli Tutti. Ma in mezzo ci sono tante altre, c'è Carità Amazzonia, ci sono tante cose, Cristo Svivit per i giovani. C'è tutta una serie di messaggi che ci aiuta, anche con l'ultimo messaggio sulla pace di quest'anno, del primo di gennaio, è esattamente sulla cura. Sulla cura. La cultura della cura. E la cultura della cura non solo dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista del nostro animo, della nostra comunità, dell'essere attento ai nostri fratelli e sorelle, certo alle nostre madri, ai nostri padri, ai nostri nonni, ai nostri anziani, ma certamente ai poveri, agli emarginati, agli ultimi, no? Quindi ai tossici, ai migranti, a chi prende, appunto, sfruttando, no? queste persone. E c'è anche un mondo schiavo. Mondo schiavo, ci sono degli schiavi oggi in Italia, e ve lo posso assicurare perché ho appena fatto una trasmissione proprio sul nostro cantiere Casa Comune, giovedì, facendo parlare un Balbir Singh, che è un indiano che lavora nell'agro pontino, cioè nella provincia di Latina, dove ci sono tantissime serre, dove arrivano i pomodori, dove arriva di tutto, dalla frutta alle verdure, eccetera, eccetera, che arrivano sulle nostre tavole, mangiare a pezzi scracciati, però arrivano da situazioni veramente di schiavitù. E lui per 6 anni era schiavo di un boss della Camorra, dell'Andrangheta del Calabrese, e c'era anche quel camorrista. Veramente sono quasi 500.000 persone in Italia, ci sono grandi rischi di schiavitù, 180.000 grandissimo rischio, e pagano veramente questo lavoro, chiusi dentro anche a lucchetto in certi posti, e fatti lavorare con 150 euro al mese, 14 ore al giorno in ginocchio. E questo qui è stato il primo in Italia che ha avuto il permesso di giustizia per schiavitù, e ce ne sono tanti come lui, migliaia. Da lui, da Balbir, si sono organizzati con altri amici italiani e indiani, e hanno mobilitato e hanno fatto i primi scioperi per dimostrare che questa era una delle realtà, veramente una piaga che c'era in questa zona. Ma quante queste piaghe ci sono in Italia, nel mondo? Per quello che dico, che Francesco è sicuramente un profeta, oggi come oggi, in questo mondo, perché è uno dei leader, è il leader, l'unico leader in questo momento che ci sta dicendo dove stiamo andando. E non stiamo andando nella giusta direzione, dal punto di vista dell'ecologia, dell'umanità, dell'aspetto economico, della politica. La politica è arte, ci diceva qualcuno, ma è veramente arte, se fatta veramente con il cuore e per il bene di tutti, e non solo per il bene degli interessi di pochi. Purtroppo in questi giorni abbiamo veramente così assistito a una situazione politica italiana veramente di bassa lega, passatemi il termine, perché veramente, nel senso che non ci si può più permettere, noi italiani, di vedere una politica presa in mano in un tempo di pandemia così, dove ci deve essere unità, comunione, tutti insieme per uscirne fuori. Queste parole di Papa Francesco, siamo tutti nella stessa barca, per molti politici questa non è mai passata, non è entrata lì, questa è già uscita dall'altra parte. E questo non è giusto, perché stanno rappresentando degli italiani, tutti gli italiani, così dicono, però non è questo che vogliono gli italiani. Vogliono vedere che ci sia più giustizia, ci sia più attenzione agli ultimi e soprattutto che tutti insieme camminiamo verso una speranza migliore per tutti, perché anche se salviamo noi italiani, e cosa facciamo con gli altri? Ci saranno sempre problemi sociali che si ripalteranno ancora di nuovo sulla nazione e su tutto quello che noi ci aspettiamo, perché comunque questa gente sta lavorando e sta lavorando molto spesso gratuitamente o a prezzi veramente assurdi con il prezzo della vita, perché rischiano la vita e minaccia di morte. Io a Castelvolturno queste le ho praticamente da prostituzione a droga, a sfruttamento di lavoro, affitto e tutto, cioè questa è una quotidianità per noi. Quindi un po' io ringrazio il Signore perché con Paolo Francesco ci ha aperto un portone, un'autostrada di riflessione, di preghiera, di lotta, insieme a tanta gente di buona volontà che la Fratelli Tutti infatti parla a tutti, non parla soltanto a noi cristiani o cattolici, parla a tutti. Quindi la cosa più bella è proprio questa, davvero sentire che queste cose che sta dicendo vengono accolte molto spesso da chi è lontano dalla Chiesa, da chi è lontano da ogni religione e che comunque creano nel cuore, nella mente di queste persone anche dei cambiamenti o comunque dei supporti e quindi anche un servizio, un'attenzione migliore agli ultimi, ma anche a una politica diversa, a un impegno maggiore della società civile, a un'educazione diversa, una cura diversa.
Grazie, grazie davvero Padre Daniele per questa testimonianza. E ora concludiamo l'incontro di oggi chiedendo a Don Maurizio. Nell'enciclica il Papa chiede ai cristiani di costruire ponti e non muri. Ma come può accogliere questo invito la comunità bollatese?
Carissimi, intanto vorrei ringraziare davvero tutti, a cominciare da Radio CB, Radio Città Bollate, poi anche Padre Moschetti, Giuseppe Dusi, Marinella, tutti di sincero cuore per la ricchezza di questi interventi, di questa trasmissione. Vorrei ringraziare soprattutto per la forza della riflessione e anche le provocazioni che sono emerse da queste testimonianze. Però per rispondere anche alla domanda di Marinella e per sintetizzare in conclusione gli interventi proposti in questo incontro, mi piace raccogliere sinteticamente quattro espressioni o parole chiave da quanto è emerso. La prima è innanzitutto, come parola chiave, come espressione, è sinergia e collaborazione. Sinergia, collaborazione tra le diverse realtà, quelle ecclesiali, quelle civili, così come abbiamo ascoltato per esempio dalla testimonianza di Giuseppe Dusi a proposito degli interventi caritativi, di solidarietà, soprattutto in questo tempo di pandemia. Sinergia e collaborazione, questa è la strada da percorrere, questo è l'impegno che dobbiamo metterci tra tutte le associazioni e le realtà presenti sul nostro territorio. La seconda espressione o parola chiave sintetica è che dobbiamo avere uno sguardo oltre. Ce lo ha ricordato in modo particolare Padre Moschetti. Uno sguardo oltre ai nostri territori, uno sguardo oltre ai nostri bisogni che pure sono reali, uno sguardo oltre per non ripiegarci su noi stessi e sui nostri problemi. È vero, questo tempo di pandemia ci ha sollecitato a tante problematiche, non solo quelle relative alle necessità economiche di sopravvivenza a volte, ma la pandemia ci ha costretti anche a fare i conti con paure, con ansie, con preoccupazioni, con dolori, con sofferenze personali, familiari che hanno toccato gli amici. Ecco. Tutto questo è molto importante da tenere presente, ma non ripiegamoci sui nostri problemi. Dobbiamo avere uno sguardo oltre, pensare anche a tante altre sofferenze, a tante altre situazioni di drammaticità che sono presenti in tutto il mondo, non solo nel nostro territorio. Avere uno sguardo oltre. La terza espressione o parola chiave è concretizzazione. L'appello e il desiderio di giustizia, che vanno oltre a situazioni di dramma e di sofferenza, appello e desiderio di giustizia, così come le abbiamo sentite nelle parole di Padre Moschetti, ma anche di Giuseppe Dusi, questo appello alla giustizia deve trovare forme molto concrete di risposta. Ecco, non facciamo soltanto grandi ragionamenti o grandi discorsi, ma cerchiamo di tradurre i desideri di giustizia, di equilibrio tra le realtà sociali, nelle relazioni tra di noi, nelle relazioni familiari, nelle relazioni ecclesiali, sociali e civili. Ecco, questo appello alla giustizia, un equilibrio tra i rapporti, deve trovare forme molto concrete. E da ultimo, mi permetto di usare anche questa espressione o parola chiave sintetica, restiamo umani. Dobbiamo riscoprire innanzitutto chi siamo. Dobbiamo riscoprire le nostre radici. Noi veniamo da Dio, andiamo verso Dio. Il nostro vivere non può essere indifferente o estraneo a queste prospettive di fondo. Allora davvero possiamo non salvarci da soli. Sarebbe del resto impossibile, ma nessuno si salva da solo, trova la sua radice esattamente in questo. Ricordiamoci chi siamo, ricordiamo da dove veniamo, le nostre radici, noi veniamo da Dio, andiamo verso Dio ed è per questo che siamo tutti fratelli, come ci ha ricordato l'enciclica. Il tutti fratelli ha quest'unica radice. E allora dobbiamo imparare a restare umani, a restare figli di Dio, a vivere da figli di Dio e quindi da fratelli. Ecco, carissimi, davvero grazie. E se l'invito di queste riflessioni, di questi interventi che ci hanno proposto attraverso lo strumento della Radio Città Bollate, sulla stessa barca, la vicinanza, ecco, il costruire ponti, l'abbattere i muri anche a Bollate, passa attraverso la sinergia e la collaborazione, passa attraverso uno sguardo oltre, passa attraverso la capacità di concretizzare queste prospettive, passa attraverso il restare umani. Sulla stessa barca, ma non restando inerti, anzi, dandoci da fare. Tocca a noi e tocca a noi tutti insieme. Grazie ancora e buona continuazione di lavoro.
Bene, ringrazio i nostri ospiti e chi ha seguito questa trasmissione. Ci salutiamo ricordandoci le parole di Papa Francesco. O ci salviamo noi o non si salva nessuno. Buona serata.
Io ringrazio tutti i nostri ospiti anche a nome di Radio Città Bollate. Grazie a Giuseppe Dusi, grazie a Padre Daniele Moschetti, grazie ovviamente a Don Maurizio, sempre presente in questi casi nei nostri approfondimenti, e ovviamente a con lei che ha condotto egregiamente, come ormai da 2 o 3 appuntamenti questa parte, ossia la nostra Marinella. No, vabbè, bisogna dire le cose come stanno, giustamente. Io vi ricordo di ascoltarci sugli FM 101.7 su tutto il nord-ovest milanese, mentre sul sito www.rcbradio.it arriviamo ovunque, anche a Castel Volturno, dove è il nostro padre Daniele. Ovviamente vi invito anche a seguire tutte le altre programmazioni della radio, mentre sul sito potete trovare tutti i programmi che più fanno secondo il vostro interesse, che più interessano. Io ringrazio tutti e ci sentiamo sempre sulla stessa barca per un altro approfondimento nel futuro. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti.